Buongiorno da Radio Atlanta Milano, eccoci al nostro appuntamento Amici a Quattro Zampe, tutti i venerdì dalle ore 11 alle ore 11.30. Il dottor Piero Bianchi qua in studio veterinario risponde alle vostre domande che sono giunte durante il corso della settimana tramite la nostra mail che è studio@radioatlanta.it. oppure tramite i nostri numeri WhatsApp, possono giungere anche durante il corso della trasmissione al numero 373-88-00-855. Ripeto, 373-88-00-855. E per chi volesse può anche intervenire in voce allo 02-31-60-10. Ripeto, 02-31-60-10. Do subito il buongiorno al dottor Piero Bianchi e... a voi.
Buongiorno Mauro, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento. Abbiamo davanti una nuova puntata, abbiamo anche già ricevuto delle email, per cui direi di non indugiare troppo e di cominciare a leggere la prima domanda.
Ce l'ha inviata Stefania da Novara e ci chiede: buongiorno dottore, ho un gatto di 13 anni che sembra aver perso la vista. Mi è stato detto che la causa potrebbe essere stata una ipertensione, dato che tempo fa ha avuto anche dei problemi renali. C'è qualche possibilità di cura? Grazie Stefania.
Dunque Stefania, la domanda si presta a diverse interpretazioni perché per certi versi è poco chiara e poco circostanziata. E vediamo di analizzare alcuni aspetti perché comunque sia ci sono degli spunti di riflessione importanti. Cominciamo col dire che l'ipertensione arteriosa è una problematica che è stato scoperto nell'ultimo decennio, diciamo anche forse qualcosina di più, è una problematica che interessa con una certa rilevanza i gatti anziani. Questo perché sono stati introdotti, diciamo così, anche nella diagnostica veterinaria dei metodi di misurazione della pressione arteriosa, grazie ai quali, facendo i soliti studi, i soliti screening, eccetera, si è arrivati a comprendere questa cosa. Quindi il gatto più del cane è un animale tendenzialmente portato a soffrire di ipertensione. Nello specifico ci sono tre organi che sono i reni, la tiroide e il cuore che possono risentire di questo aspetto, cioè l'ipertensione, l'aumento della pressione sistolica può causare delle alterazioni, delle problematiche che tengono, diciamo così, uniti questi tre organi, tant'è vero che spesso queste tre problematiche cardiache, tiroidee e renali sono presenti contestualmente, contemporaneamente nello stesso animale. Però, dopo questa debita premessa, veniamo alla richiesta specifica. C'è un verbo che ha utilizzato Stefania: sembra aver perso la vista. Questo sembra chiaramente si presta a un'interpretazione soggettiva da parte dell'ascoltatrice. È chiaro che un gatto che vede meno bene ha dei deficit di tipo visivo, questo è scontato, ma non sempre questi deficit, come giustamente sottolinea Stefania, sono evidenti, perché per il gatto la vista è un senso importante, ma non è uno dei sensi principali. Cosa significa? Che un gatto che perde la vista o che comunque è ipovedente non necessariamente esibirà, manifesterà dei problemi, dei deficit, delle alterazioni se conduce una vita in un medesimo territorio, in un medesimo ambiente che è sempre quello, perché con gli altri sensi, che sono l'udito e l'olfatto principalmente, l'animale riesce a orientarsi e riesce a fare tutto quello che normalmente fa. Quindi, come facciamo a capire se un gatto effettivamente non ci vede? Probabilmente Stefania ha avuto questo dubbio in quanto avrà notato degli aspetti, dei particolari, delle situazioni nel corso delle quali l'animale ha dimostrato magari di essere meno sicuro nel compiere certi tragitti, di andare magari a urtare contro ostacoli, oggetti e quant'altro, di aver manifestato una titubanza, magari se si trova in un luogo poco conosciuto o se nel suo territorio, nel suo ambiente di origine, vengono a trovarsi delle, diciamo così, degli ingombri, degli ostacoli che normalmente non sono presenti. Per avere un dato oggettivo e certo sul fatto che l'animale ci veda o meno, però occorrono degli esami specifici. Quindi la prima cosa che voglio sottolineare, quindi il primo consiglio che voglio dare a Stefania, è quello di farlo visitare questo gatto, perché la visualizzazione, la visita clinica ci aiuta intanto a capire se prima di tutto il gatto in un ambiente sconosciuto presenta dei problemi, e questo è già un primo step. Successivamente va valutata la risposta oculare, pupillare, alla luce, per capire se le pupille hanno una normale contrazione e apertura, come è tipico delle variazioni fisiologiche in fatto o in caso di presenza di luce più o meno forte. Già questo ci aiuta a comprendere se l'animale ha una buona percezione da questo punto di vista. Successivamente consideriamo che un gatto di 13 anni è comunque al 99,9% anche affetto da cataratta, che è un'alterazione che invece riguarda il cristallino, quella lente dell'occhio, che è deputata alla messa a fuoco. La cataratta è un evento fisiologico normalissimo dopo i 10 anni di età, sia nel cane che nel gatto, e quindi è normale, a mio avviso, che questo miccio della nostra ascoltatrice già sarà affetto anche da cataratta, il che complica ulteriormente la situazione. Il rimando all'ipertensione, ai problemi renali trascorsi, fermo restando che un gatto di 13 anni, uno su tre, sicuramente soffre di problemi renali, per cui va valutata anche questa cosa, ripetendo, magari facendo degli esami del sangue, soprattutto se già c'erano stati dei precedenti, perché l'ipertensione derivante dalla nefropatia, come abbiamo detto in apertura, può a sua volta ripercuotersi su altri distretti organici, in particolare la retina, che è quella struttura posta sul fondo dell'occhio che permette alla fin fine il passaggio dei segnali luminosi al nervo ottico per arrivare al cervello ed essere così decodificati. Quindi, che cosa può causare l'ipertensione? Può causare un distacco retinico che può essere parziale, che può essere totale, e che può comportare un calo di vista, un deficit. Ecco che in questi casi l'animale avrà le pupille perennemente dilatate, quindi pupille nere che sono completamente tonde e che nel momento in cui andiamo a guardare il gatto negli occhi non si alterano, quindi se anche puntiamo una luce diretta in questi occhi le pupille rimarranno sempre molto dilatate. Questo è il segnale che il fascio di luce, il segnale luminoso non arriva, per cui non c'è risposta, ma c'è un esame che è sicuramente quello che taglia la testa al toro, come si suol dire, o che aiuta nello specifico a fare la diagnosi, che è l'elettroretinografia, che mediante l'applicazione di particolari elettrodi e di un dispositivo, di uno strumento particolare, è in grado di valutare se c'è una risposta elettrica da parte della retina per capire se effettivamente è realmente funzionale o meno. Questo esame, l'elettroretinografia, che si traduce all'atto pratico in un tracciato che si chiama elettroretinogramma e che va fatto in sedazione. Chiaramente il gatto non può tollerare questo esame da sveglio, perché vanno applicati degli elettrodi negli occhi, eccetera. Quindi l'animale va sedato, l'animale va monitorato con questa apparecchiatura, e in questo modo si ha una percezione più o meno completa, direi molto oggettiva, circa la funzionalità della retina. Chiaro che prima di fare questo esame, che è l'ultimo in ordine di tempo, il soggetto verrà sottoposto a una visita clinica e a una visita oftalmologica, nella quale si andrà a guardare con un particolare strumento, che invece è l'oftalmoscopio, il fondo dell'occhio. Il fondo dell'occhio che ci mostra in certi casi se ci sono delle alterazioni a carico dei vasi retinici, i quali in caso di ipertensione sono particolarmente dilatati, particolarmente evidenti, e soprattutto se ci sono delle emorragie che possono testimoniare un distacco retinico. Questo per dare un'idea un po' più completa e generale sulla richiesta di Stefania, la quale però ci chiede poi se esistono dei rimedi. È ovvio che se si è già verificato un distacco di retina, in medicina veterinaria non c'è la possibilità, così come avviene in medicina umana, di risistemare il problema con la laser terapia e simili. Siamo ancora un po' indietro per certi versi rispetto ai medici umani, pertanto questo tipo di terapia non è possibile nell'animale. Se il distacco retinico non è avvenuto, si ravvisassero delle alterazioni renali, si ravvisasse uno stato ipertensivo che può minacciare a sua volta la vista, per i motivi che abbiamo detto precedentemente, si può invece intervenire con delle terapie che naturalmente vanno a interessare la funzione renale, l'ipertensione e quant'altro, in modo tale da evitare più che altro che possa esserci poi con l'andare del tempo un peggioramento o comunque un'evoluzione che porta naturalmente col passare del tempo a un progressivo deterioramento, a una progressiva intensificazione del problema. Mi sono dilungato un po' perché la domanda richiedeva per forza di cose una spiegazione un pochettino dettagliata, ma spero che Stefania abbia colto quello che le interessava come risposta. Quindi fondamentalmente, per riassumere, è il caso di fare una visita veterinaria con la quale valutare l'occhio, le risposte pupillari, il fondo dell'occhio ed eventualmente la retina con questo esame che è l'elettroretinografia. E direi che possiamo, visto che ormai abbiamo impiegato quasi metà del nostro tempo per rispondere a questa domanda, abbiamo poi ancora altre due mail, ma magari facciamo una pausa e ricordiamo ancora i nostri numeri, i nostri contatti.
Sì, certamente. Allora facciamo una pausa musicale, però nel frattempo vi ricordo che potete inviarci i vostri eventuali messaggi di domanda, perché il dottore poi risponderà al 373 88 00 855. Ripeto, 373 88 00 855. Noi ascoltiamo un brano che è uscito proprio quest'oggi, e Rafael Gualazzi con questo Vai Via. Buon ascolto e a tra breve.
i segni di un tramonto affranto, dove li poserai? Lacrime di sabbia regalate al vento, non le ritroverai. Io mi rialzerò e poi rinascerò.
Raffaele Gualazzi con questa canzone dal titolo Vai Via, che è uscita proprio nella giornata di oggi, l'abbiamo ascoltata in questo nostro appuntamento Amici a Quattro Zampe. Ora ridò intanto la parola al dottor Piero Bianchi e vi ricordo che potete mandarci un messaggio tramite WhatsApp al 3738800855. Ripeto, 3738800855, se avete appunto domande inerenti ai vostri amici a quattro zampe verranno poi subito lette in diretta. La nostra seconda domanda,
procedo
pure, no? È Liliana che ce l'ha inviata e dice: buongiorno dottore, ho un cane, un bastardino di taglia media di circa 2 anni, che ha avuto tempo fa, per l'esattezza 9 mesi fa, problemi intestinali dovuti a dei parassiti. Una mia amica mi ha suggerito di fare questo trattamento antiparassitario anche 2 volte durante la durata dell'anno. È una cosa sensata farlo o meno? Grazie Liliana.
Dunque Liliana, la domanda si presta anche in questo caso a diverse spiegazioni e interpretazioni, perché ci sono comunque alcune riflessioni importanti che vanno fatte. Cominciamo, la prendiamo sempre un po' alla lontana, a parlare e a spiegare che cosa sono i parassiti intestinali, perché con il termine un po' generico, un po' improprio di vermi, si intendono in realtà tutta una serie di organismi che possono colonizzare l'intestino del cane. E in quest'ambito abbiamo principalmente 3 diverse tipologie di parassiti. Il primo gruppo è quello dei protozoi. Questi protozoi sono organismi unicellulari, quindi formati da una sola cellula vivente. Come tali, quindi, sono microscopici, sono impossibili da vedere a occhio nudo, anche se poi al lato pratico possono causare problemi di diverso tipo. Gli esempi più classici nel cane sono quelli dei coccidi e soprattutto della giardia, la quale giardia, già ne avevamo parlato anche in passato, è sicuramente un agente infestante di quelli che si è sviluppato e si sta sviluppando negli ultimi tempi. Quindi lo chiamiamo un parassita emergente, fra virgolette. Perché? Perché innanzitutto è un parassita ubiquitario che si trova ormai in tutte le aree cani, dove c'è pozzanghere, fango, terriccio, eccetera. E soprattutto un parassita che si trasmette molto facilmente da un animale all'altro e anche dall'animale all'uomo. Non solo, ma è un parassita che colpisce praticamente quasi tutti i mammiferi o le specie viventi, per cui dal cane al gatto all'uomo il passo spesso è breve. Quindi i protozoi, coccidi e giardia, rappresentano un primo gruppo, una prima categoria di parassiti intestinali, e su questi, lo anticipo già fin da subito, non esiste una forma di prevenzione specifica. Sono tra i parassiti intestinali più fastidiosi, perché molto spesso causano dei sintomi importanti, a differenza degli altri di cui parleremo dopo, ma a differenza degli altri vanno solo trattati, curati quando sono presenti, e non possono essere prevenuti, perlomeno dal punto di vista farmacologico. La prevenzione chiaramente si basa sull'impedire all'animale di leccare di qua e di là e di evitare magari certe zone particolarmente contaminate. Gli altri due tipi di parassiti, e qui il termine vermi diventa un po' più appropriato, sono i nematodi, o cosiddetti vermi tondi, per intenderci simili ai classici lombrichi, se vogliamo, come tipo di parassita. E in questo caso abbiamo, i più importanti sono gli ascaridi, gli ancilostomi e i tricocefali. Gli ascaridi addirittura sono più che visibili a occhio nudo, sembrano degli spaghetti, se vogliamo, quindi non si può non accorgersene se il cane li ha presi. Gli ancilostomi sono più piccolini, ma si vedono molto bene anche quelli. I tricocefali sono invece più piccoli, per cui la visione a occhio nudo spesso può essere non facile. Però questi tre tipi di vermi non causano situazioni e sintomi particolarmente gravi, spesso non danno problemi, vengono trovati magari con degli esami delle feci in maniera estemporanea e occasionale. E lo stesso discorso vale per l'ultima categoria, che è quella delle tenie, cioè dei vermi piatti. I vermi piatti, i quali spesso vengono trasmessi da ospiti intermedi, cioè non si passano da cane a cane, ma gli ospiti intermedi più diffusi sono la pulce piuttosto che i cibi crudi, consumati crudi. Ecco che sia i vermi tondi che i vermi piatti sono meno importanti dal punto di vista clinico, anche se hanno un impatto comunque patologico da non trascurare. Alcuni sono trasmissibili all'uomo, eccetera, e in questo caso l'idea di somministrare un paio di volte all'anno un farmaco per un trattamento può essere utile. Però cosa succede? Che con la stagione calda, come avremo modo probabilmente di parlarne con dalla primavera in avanti, si cominciano anche tutte quelle profilassi per la filariosi cardiopolmonare, per le pulce, per le zecche, e ormai queste nuove molecole che sono assemblate, associate tra di loro e che si presentano all'atto pratico con la classica compressa da dare una volta al mese, fungono già da sverminanti, come si suol dire, da vermifughi o vermifughi che dir si voglia. Per cui l'idea di somministrare due volte all'anno un vermifugo in più può anche essere inutile alla luce dell'esistenza di queste di questi nuovi farmaci. Chiaro che dipende molto anche dalla zona in cui la nostra Liliana vive, perché se è una zona esente per esempio da filariosi, è chiaro che non somministrando le compresse specifiche può aver senso fare un trattamento di quel tipo. Diciamo che a priori non è sbagliato, ci va a tutelare solamente dai vermitoni e dai vermi piatti, non ci fa nulla sui protozoi, però spesso è un qualcosa in più in quanto è già incluso nei trattamenti tradizionali. Direi di passare all'ultima domanda.
Allora, l'ultima domanda ce la fa Anna Maria e ci dice: buongiorno dottore, ho un gatto di un anno e da un po' di tempo ho notato che dopo aver pulito la lettiera ci si tuffa dentro e ci si rotola. È un comportamento normale o è qualche disturbo comportamentale? Grazie.
Dunque Anna Maria, direi che a entrambe le sue richieste rispondo di no, perché non è un comportamento normale, ma non è neanche un disturbo comportamentale. Probabilmente il gatto in questione, di fronte alla lettiera nuova pulita, ama rotolarsi, in parte per una questione, diciamo così, di tipo mimetico, ancestrale, quindi per mascherare un po' il suo odore, in parte magari perché ha scoperto, che ne so, che riesce a grattarsi meglio la schiena facendo così, in parte per una questione probabilmente di curiosità. Sappiamo che i gatti lasciano gli odori nell'ambiente tramite l'emissione di feromoni che spesso sono localizzati per esempio alla base della coda, sulle guance eccetera, quindi anche il rotolarsi può essere un modo di marcare il territorio e di lasciare in giro questi odori, per cui possono esserci diverse spiegazioni, ma sono tutte spiegazioni, diciamo così, che rientrano più nelle curiosità che nelle vere e proprie patologie. Non ci vedo nulla di strano, a volte si innescano dei meccanismi perché una prima volta il gatto si è comportato in un certo modo e ha provato, diciamo così, un certo piacere, un certo così, insomma, è stato contento di questa cosa e allora la ripete. A volte sono proprio degli schemi. Tanto per fare un esempio banale, magari lui si comporta in questo modo, la nostra Anna Maria lo va a sgridare, il gatto per richiamare l'attenzione, essere sgridato, quindi avere un'attenzione su di sé, si comporta allo stesso modo, quindi assolutamente nulla di importante, l'importante è che effettivamente non esibisca questo comportamento quando la lettiera è sporca, perché allora il discorso assume tutt'altro tipo di importanza. Bene, siamo arrivati anche oggi alla conclusione del tempo a nostra disposizione, ormai sono le 11:29, manca un minuto per chiudere questa puntata, quindi ne approfitto per i saluti e i ringraziamenti, naturalmente, perché vedo e sento, insomma, anche da quello che mi dice Mauro, che c'è un certo interesse nei confronti di questa trasmissione, che viene sentita, magari viene riascoltata in momenti diversi, non in diretta, ma l'importante è che ci sia un seguito e che chiaramente da questo scaturiscano, come in realtà avviene tutte le settimane, delle domande che poi giustamente vengono girate via email e alle quali poi io rispondo nel corso della settimana successiva. Prima di cedere nuovamente la parola a Mauro, pertanto vi ringrazio per la vostra attenzione, vi saluto e vi do appuntamento a venerdì prossimo. A risentirci.
Ringraziamo il dottor Piero Bianchi per essere rimasto con noi, aver risposto alle vostre domande e vi voglio ricordare che potete inviarci la vostra mail tramite il nostro indirizzo di posta elettronica, che è studio@radioatlanta.it. Ripeto, studio@radioatlanta.it. Li potete inviare le vostre domande sui vostri amici a quattro zampe, su eventuali problematiche, e risponderemo ovviamente la settimana prossima, sempre tra le 11 e le 11:30. Vi lasciamo con un'ultima canzone, anche questa è uscita nella giornata di oggi, il venerdì è il giorno delle novità musicali. sono Colapesce di Martino e ci fanno ascoltare L'ultimo giorno. Vi auguro una buona giornata, un buon fine mattinata, un buon weekend e alla settimana prossima. L'ultimo giorno.
Prossima uscita e non ti voltare. Io senza preavviso poi cercherò di scomparire. Ma se nell'ultimo giorno poi non ci fossi tu, che fine del mondo sarebbe senza di te? Cercarla nei posti dove è stato, negli angoli nascosti. E se quest'ultimo giorno io perdessi te, che la fine del mondo sarebbe senza di te? Non avrei paura. Scritto male, forse per la televisione, con quei due ragazzi in fondo a una stazione, con l'aria da funerale.